la sigla di Guerre Stellari sotto a farci da sfondo, proviamo questo nuovo programma nerd. Dobbiamo ancora lavorare ad un acronimo efficace, ma lo scopo sarebbe quello di parlare di videogiochi, giochi e film. Io sono Giovanni, con me c'è...
Io sono il Fizzo e volevo ricordare a Giovanni che non parleremo solo di queste cose, ma cercheremo anche fumetti, giochi di ruolo, giochi interattivi, qualsiasi cosa che possa rientrare nell'ambito nerd che vi possa venire in mente.
Esattamente, non abbiamo messo una base a caso, perché questa tutti riconosceranno o dovrebbero riconoscere il main theme di Guerre Stellari.
O nel caso non lo facciano, pentitevi.
Esatto, penitenza nel caso. E stiamo parlando di questo perché recentemente il creatore di Guerre Stellari, dell'omonimo film,
George Lucas,
ha fatto un'uscita discutibile. Nel senso che dopo aver visto il nuovo film della saga...
Prometto, io non l'ho visto, quindi non posso dire se George Lucas ha fatto questa affermazione con ben d'onde di...
Sembra che in un'intervista all'Hollywood Reporter abbia commentato con... parlando dei suoi film come dei suoi figli, abbia detto di essere rattristato perché si è accorto di averli... venduti agli schiavisti bianchi.
No.
Testuali parole.
E come ha fatto ad accorgersi di questa cosa?
No, più che altro, innanzitutto li ha scambiati in cambio di 4 milioni di dollari.
4 cioè, miliardi.
Miliardi, c'hai ragione. 4 miliardi di dollari. Quindi, che comunque non sono monetine proprio.
Cioè, già andare a dire una frase del genere, a dire ho venduto i miei figli agli schiavisti bianchi.
Ma se è ricreduto.
Perché... Ah, sei ricreduto.
Poco tempo dopo si è corretto ritrattando e dicendo mi sono espresso male, ho usato un'analogia inappropriata. Cioè ha fatto marcia indietro tipo subito.
Cioè lui ha solo detto ho usato un'analogia inappropriata.
Sì, testuali parole proprio.
Cioè proprio, allora io vorrei chiedere George Lucas, ma...
Un appello da Fizzo.
Anche se tu mi cambi la metafora, il concetto è sempre quello. Cioè nel senso... Non ti piaceva la parola schiavisti bianchi? Vuoi gli schiavisti neri, gialli, blu? Non lo so. Però
o forse il problema erano gli schiavisti, cioè magari, il colore,
esatto,
era giusto.
Magari
ma...
bianchi è giusto, ma la parola schiavisti, magari lui ha rispetto per gli schiavisti e non voleva insultarli. Però il concetto è l'è sempre accol lì. Cioè, se tu mi dici che ho venduto i miei figli, hai venduto i tuoi figli. Beh, cioè, lo stronzo sei tu.
D'altronde, Lucas è famoso perché cambia facilmente idea. Nel 1983, dopo i tre film originali, lui aveva divorziato dalla moglie, aveva avuto delle sfighe anche economiche, aveva avuto tanti problemi. E lui nel 1993 aveva detto... Basta, chiudo, non farò mai più
il gelataio.
Nel 1983 aveva deciso di non dedicarsi più alla saga di Guerre Stellari.
Ah, ok.
Nel 1993 cambia idea e comincia a lavorare i prequel.
Dai.
Cioè, appena ha capito che c'era la possibilità di farci su qualche soldino, ci ha ripensato.
Ma chissà come mai c'è uno che si lamenta di aver venduto i suoi figli per 4 miliardi di dollari e poi c'è ancora da dire, secondo me è uno che un pelo attaccato al danaro lo è. Poi...
O forse no, però dovrebbe seriamente metterci un attimo... Decidere un attimo cosa fare,
cioè,
su questo.
Ti piacciono i soldi o ti piacciono i figli? Decidi.
Questa è una bella domanda. Ha venduto tutto alla Disney e...
L'impero del male definitivo.
Lo sapevi che Disney era razzistissimo?
Disney, basta
signor
guardare.
Disney era assolutamente come...
razzista, si dice anche satanista, nazista, ce l'aveva
tutte
di più.
Lui ce le aveva.
Vabbè, ma cioè, basta guardare i film che poi nel tempo hanno... I film della Disney sono stati silenziosamente ritrattati e un po' rielaborati, però si sa perfettamente che in Bianca e Bernie c'è una scena con una donna nuda, con la testa da caprone e il seno al vento, che mentre Bianca e Bernie scendono a bordo di un filo, volando giù, nelle finestre di una casa si intravede perfettamente questa scena. Si vede nella Sirenetta il prete con un'erezione. Si vede...
Hai una cultura di cartoni animati... invidiabile.
Mi hai chiamato apposta. No, beh, ho una cultura di maniaci.
Seguendo l'esempio della Marvel, la Disney si è già messa, ha fatto una bella scaletta.
Beh, ricordiamo che la Marvel è Disney, è stata comprata fior fior di soldi dalla Disney ormai 5 anni or sono.
5 anni fa?
Tutto Disney e l'impero. Infatti
hanno fatto una bella scalettona in puro stile film dei supereroi, decidendo che faranno Rogue One nel 2016, che parlerà della squadra che ha rubato i piani della Morte Nera. Nel 2017 uscirà Episodio 8, un film su Han Solo nel 2018.
Che nel 2018 Harrison Ford potrebbe quasi essere morto di vecchiaia.
Esatto. Episodio 9 nel 2019, poi forse nel 2020 qualcosa su Boba Fett.
Ammesso che il mondo ci sarà ancora.
Ma adesso facciamo una pausa e ascoltiamo un po' di musica con Sono un eroe di Caparezza.
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche. Sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke. Se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu, che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, macellai. Non ho salvata mai da sceicco del Dubai. E mi verrebbe da devolvere l'otto per mille a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare con il mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS 93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco, il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami Savoia scorda i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Fini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette perché sono un eroe.
Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
Questa era Caparezza con Eroe, Luigi delle Bicocche. Diciamo un finale degno di fumetti e film, cioè rompendo la chitarra riporta l'umanità all'essenza. Cioè, un po' rompere il quarto muro.
Sì, il quarto, il quinto, quarto, anche quinto, quarto, sesto. Quinto, sesto, tutti i muri che c'erano li ha distrutti.
Ha sfondato tutta la casa, ora che siamo all'aperto.
E parliamo di supereroi.
Vorrei far entrare come argomento Mr. Wade Winston Wilson,
alias
Deadpool, un supereroe che è tornato molto in auge negli ultimi tempi.
Tantissimo.
E, se devo essere sincero, tra i nerd non ha mai smesso di essere famoso in quanto personaggio che non solo ha avuto una saga tutta sua, ma si è destreggiato anche nelle saghe degli altri. È famoso per rompere il quarto muro. Deadpool è uno dei pochissimi supereroi della Marvel che sa di essere un fumetto, però gli altri supereroi non lo prendono sul serio perché dicono è pazzo. Perché è pazzo? Allora, Deadpool, Wade Wilson, ha fatto parte del progetto di Arma X, quella che ha trasformato Wolverine in quello che è. Solo che Wolverine, essendo degno
infatti la sua caratteristica è la rigenerazione come più di Wolverine, perché teoricamente Deadpool si rigenera così in fretta che non può essere ucciso.
Esatto, e beh, è una cosa che è arrivata dopo Wolverine, però questa cosa si unisce al fatto che gli è stata proposta dopo un tumore, un cancro, non mi ricordo quale bene dei due, però un tumore, un cancro al corpo. Il progetto Arma X è andato a fondere con questa cosa, facendolo diventare praticamente un tumore vivente.
Solo che bello!
È bellissimo. E questa cosa però non lo fa morire, perché ha il fattore rigenerante di Wolverine. Cosa succede? Lui, di fatto, per tutti è impazzito. È impazzito dal dolore. Non riesce a convivere con questo dolore che lo uccide. Però lui ha capito anche di essere un fumetto, perché non tornano i conti. Quindi ci sono saghe bellissime su Deadpool dove va, per esempio me ne ricordo una dove Deadpool uccide i miti classici.
Anche perché, tra l'altro, potendo sfondare il quarto muro, Deadpool è famoso, tra l'altro, per fare battute sul mondo contemporaneo, usare nomi di personaggi famosi, di attori famosi. E anche nel film, infatti, che è uscito di recente, nel 2016 proprio, sfonda il quarto muro, addirittura fa battute su Ryan Reynolds, che è l'attore e nonché uno
protagonista.
Dei più protagonista, attore e uno dei produttori del film, perché Ryan Reynolds sono 10 anni che combatte per far uscire il film di Deadpool,
specialmente dopo la cagata di parte che gli era capitata in Wolverine, Deadpool diventa un mostro con tutti i poteri a caso.
E tra l'altro nel film, appunto, per cui Ryan Reynolds si è fatto in quattro, all'inizio non era stato accettato, poi Ryan Reynolds ha fatto uscire un trailer quasi amatoriale come tecnica di base, che
ha infiammato
l'internet. Alla Fox sono arrivate così tante richieste che hanno deciso di soddisfare i fan e fare il film.
E vogliamo lasciare tutti sti fan con l'acqua con la bava alla bocca?
Testuali parole di Ryan Reynolds in un'intervista: mi è piaciuto molto fare questo film e penso proprio che mi terrò il costume che ho usato in scena. Quando gli hanno detto gli autori che non poteva farlo, il suo commento è stato: provate a togliermelo sotto, sono nudo. Testuali parole.
Quindi ha vinto tutto.
Direi di sì.
Allora, avrà a casa in bacheca, esatto, un Deadpool tutto suo.
No, il costume si è tenuto.
Sì, no, nel senso, però dico, lo metterai su un manichino ad avere un Deadpool tutto tuo, no?
Fa la sua porca figura. Continuiamo con i supereroi, con gli Edguy, Superheroes.
Pill. me.
Bentornati a Nerd Revolution, che non è ancora il nome ufficiale, ma presto ne troveremo uno decente. E volevo darvi qualche altra notizia su Deadpool, ma proprio due cose volanti. Allora, una cosa carina è che, come dicevo prima, Deadpool si chiama Wade Wilson, e invece Ryan Reynolds si chiama Ryan Rodney Reynolds, quindi uno WWW, l'altro RRR.
Molto in effetti è molto adatto al ruolo,
è
diciamo.
scelto ad hoc.
E aveva già fatto Deadpool anche X-Men in origini.
Aveva fatto Deadpool in Wolverine X-Men in origini.
Wolverine è il primo tito.
Dove fondamentalmente all'inizio è Wade Wilson, però poi non diventa Deadpool. Lo riescono a far diventare definitivamente Arma X, con tanti poteri e per di più, come diciamo, presa in giro, gli chiudono anche la bocca, perché Deadpool è famoso per essere il mercenario con la bocca, a merc with a mouth, quello che non tace neanche quando muore. Lì riescono a chiudergli la bocca. Io adesso ammetto che non ho ancora visto il film, ma so che qualcosa lo diranno a proposito, per forza, perché conosco questo genere di personaggio.
Viene citata la frase, sì.
Deadpool ha fatto la bellezza di ha battuto gli incassi di X-Men Days of Future Past, che è stato per ora il film di X-Men che ha venuto di più e secondo me anche il più brutto, però ha avuto
non è uno dei più belli. Tra l'altro Deadpool quindi ha sostanzialmente con meno budget, perché
meno
si vede palesemente che è un film a low budget,
non l'ho visto.
Ha fatto molti più incassi.
Io posso darvi una chicca, perché ovvero, io so che Marvel e DC vanno a braccetto. Quando è uscito Deadpool ha fatto talmente tanto successo che, come dicevi tu prima, Joe, la Fox è stata tempestata di richieste per il trailer che gli aveva mandato Ryan Reynolds.
Sì, neanche mandato alla Fox, lui l'ha mandato su internet.
Mandato su internet, sì, esatto, e i fan hanno chiesto alla Fox. Tra l'altro, dopo ti dico un altro aneddoto. La DC, attenzione, ha chiesto a uno sceneggiatore, pagandolo, di cominciare a scrivere, tenetevi stretti, allacciate le cinture, Lobo.
Ehi, attenzione.
Per chi non lo sapesse, Lobo, per la DC, è il personaggio più bello che sia mai stato fatto. Fondamentalmente non è mai uscito dagli anni 80 perché era un personaggio troppo idiota e con dei superpoteri troppo forti. Però fidatevi ragazzi, andatelo a cercare. Lobo, The Main Man. Cercatelo, godetevelo, piacetevelo.
Soprattutto non si vede che sei di parte per Lobo, ma va benissimo.
Per niente.
Va benissimo. Tra l'altro, a breve, proprio la DC ha deciso che a giugno, se non vado errato, ci sarà il loro reboot. Periodicamente la DC, a differenza della Marvel, che ha un solo unico universo in cui succede tutto, quindi i personaggi che muoiono poi muoiono, risuscitano, ma utilizzando degli escamotage,
invece, tanti escamotage,
la DC invece periodicamente resetta la sua trama, il suo universo in cui avvengono le storie,
così può continuare a scrivere.
Può continuare a scrivere storie nuove, e chi si è perso qualcosa può decidere o di recuperare anche gli universi vecchi o di partire dal reset, così non si perde più niente.
Magari ragazzini, giovani.
È una scelta intelligente, diciamo.
Sì, anche perché comunque la DC ha cominciato a scrivere negli anni 50-60.
Sì.
Era ai tempi della Guerra Fredda, quindi cioè andiamo indietro.
Vorrei far notare che tra l'altro a breve distanza da questo reset della DC, la Marvel ha deciso di fare il suo primo, penso.
No, non è il primo.
È uno dei primi però, no. Perché la Marvel raramente resetta, invece la DC lo fa periodicamente. Comunque a breve, chissà come mai, la Marvel seguirà la DC come sempre.
Giusto perché
ci sono, diciamo che c'è amore e odio fra le due,
sì,
e
molto.
Quando fanno uscire qualcosa di solito l'altra lo copia. Ci sono alcuni famosi supereroi che sono sostanzialmente la risposta,
sì,
a quelli della concorrenza.
Sì, sì, sì. Mister Marvel è Superman.
Esatto.
È identico.
È uguale, identico.
Un motivo per cui odio la Marvel è che uno dei primi scontri Marvel DC, Lobo finisce contro Wolverine e inspiegabilmente perde.
No, sono quelle cose
hanno
che
ha perso perché hanno fatto scegliere i fan.
Ah sì?
Sì, avevano fatto votare i fan su chi avevano messo gli scontri predefiniti e facevano votare chi voleva chi. Lobo è un personaggio che non è mai uscito dagli anni 80, Wolverine è famoso ancora oggi, quindi vaffanculo, diciamo.
I film gli hanno dato molta visibilità e io devo ammettere ha trovato nell'attore un personaggio, cioè
sì,
un attore che si aderisce molto bene al personaggio,
quello
e
è
che
vero.
Quindi gli fa veramente cioè rende tutto,
sì,
più
lo
facile.
Rende, lo rende bene. Poi anche c'è da dire che lui ha anche basato molto questa cosa su, cioè, la sua carriera su questo.
Tra l'altro ad aprile, il primo di aprile, è stato fatto il Canada, cioè lo stato del Canada ha fatto uno scherzone a tutti i fan di Wolverine facendo uscire su internet il diario di Logan, che sarebbe il nome, diciamo, da civile di Wolverine. Ha fatto uscire dei falsi diari con appunto la storia di Logan tratta dal fumetto, e c'è gente che ci ha creduto.
Che mattacchione il Canada.
Allora io ti dico, devo essere onesto, ero sorpreso, ho detto hanno preso il nome di una persona vera come ispirazione al personaggio, e invece era un pesce d'aprile. È stata ben giocata, well played Canada, ben giocato, ci siamo cascati quasi tutti.
Per stavolta ci avete fregato.
Passiamo a un altro supereroe che è stato un'ispirazione per tutti noi da bambini, che era Spider-Man, e ci ascoltiamo Hanno ucciso l'uomo ragno, degli 88
classico.
È indietro nel tempo proprio.
Skin. si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Hanno ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché, avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè.
Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma.
Yeah.
E questi erano i nostri grandissimi Motorhead, capitanati da Lemmy, che ormai ci ha abbandonato a dicembre dell'anno scorso. E questa canzone, Hellraiser, della colonna sonora Hellraiser, dedicata a Pinhead, il film famosissimo per gli italiani. Com'era in italiano? Testa di spillo. Quello che aveva gli spilli nella testa.
Pinhead, sì.
Cioè, non mi ricordo bene la traduzione italiana. In inglese è Pinhead. Film famosissimo che tra l'altro hanno annunciato il remake. E Shia LaBeouf si è candidato come nuovo Pinhead.
Attenzione. Ma parlare di film, abbiamo parlato di film direi più che a sufficienza. Passiamo tipo ai videogiochi, ad esempio.
Sono i videogiochi, vai, ci sto.
Recentemente sono uscite tante novità dal punto di vista dei videogiochi. Prima fra tutte
Deadpool.
No, il videogioco di Deadpool c'è stato.
L'ho giocato. Ammetto che è un bel gioco, ha un problema, è cortissimo.
A me è sembrato monotono, nel senso che è un bel gioco, ma è un po' monotono. La trama è stupenda, ma il gameplay è sempre lo stesso.
Sì, cioè, il gameplay è il classico picchiaduro.
A parte il tasto spara, non ti serve nient'altro.
No, fondamentalmente no, però ammetto che è veramente cortissimo.
Però è stato fatto bene, dai.
Sì, carino.
Recentemente invece è uscito Uncovered Final Fantasy 15. Ormai ha più titoli che lo squalo Final Fantasy.
Sì, e poi più titoli.
Siamo
per
già
un nome
al
solo.
15. Recentemente molti fans avevano protestato perché non gli piaceva. Lo sviluppo dei Final Fantasy era andato molto distante dagli originali, dai primi titoli. Avevano cagato un po' fuori dal vaso, come si suol dire.
Beh, io mi ricordo che già l'11, se non ricordo male, era andato fuori dai binari, il 10. Io non sono stato un fan della saga fin dall'inizio. Avevo messo le mani sull'8, però avevo il problema che l'8 per PC era su 4 CD. Quando finiva il primo CD mi si bloccava. Quindi non sono mai riuscito ad andare avanti.
Vabbè, l'avrai piratato orribilmente,
no,
vergognati.
No, anzi, non ho mai piratato un Final Fantasy.
Quando becchi le cose scrause piratate, poi non funziona.
Era originale, comprato coi punti dell'S lunga. Che cazzo sì. Vuoi?
Beh, allora erano i punti dell'S lunga.
Vabbè, però originale. Vabbè, non è colpa mia.
Vabbè, sta di fatto che ad Hollywood, tra l'altro, hanno presentato questo evento per Final Fantasy Uncovered. E il primo a salire sul palco è stato niente meno che Hironobu Sakaguchi, che è il
mio
papà,
cugino.
No, è il papà dei Final Fantasy, è quello che ha creato i primi videogiochi, quindi che ha detto voleva assicurarsi che si ritornasse un po' alle origini della serie e quindi faceva ben sperare. I primi...
Un Pathfinder, per chi conosce il gergo.
I primi video di gioco sembrano promettere bene. Il nuovo Final Fantasy uscirà per PS4 e Xbox One il 30 settembre del 2016.
Cioè, niente PC?
No, niente PC.
Ah, non è un
PC.
Videogioco, è spazzatura.
Anch'io sono per PC, ma in questo caso gli diamo una scusa, nel senso che la grafica sembra essere molto alta e ben promettente.
Sì, ma è su una console, cioè vogliamo parlare della grafica del PC. Vabbè, lasciamo stare, scusa.
Hanno messo comunque molta carne al fuoco, sembra, mostrando molti trailer con scene di gioco e musiche che sembrano promettere un ritorno anche a quelle che erano le musiche del famoso compositore Nobuo Uematsu, che è sempre stato anche lui
amato.
Molto amato da chi ama il genere. Oltre a Final Fantasy, tra l'altro, ho fatto uno schiocco allucinante con la lingua. Oltre a Final Fantasy, uscirà a breve un titolo magari meno noto, ma a cui io tengo tantissimo. E non
Overwatch.
Posso, e non posso non citare. No, è Uncharted 4.
Uncharted è famosissimo, però sai che non ho mai giocato uno, mi hanno detto che è molto bello, ma non ne ho mai praticati.
Ti dico, io giocando da computer ho giocato solo il primo perché gli altri non riuscivo a giocarci. Mi è piaciuto così tanto che il secondo e il terzo li ho guardati giocare sostanzialmente, cosa che io detesto. Ma è molto bello, i ragazzi di Naughty Dog, che è la casa che ha fatto tutti gli Uncharted.
The Naughty Dog?
Puntano molto sulla trama. Infatti è la stessa casa che ha mandato fuori anche un altro bellissimo titolo che è The Last of Us. Sono tutti videogiochi che hanno anche una trama molto forte. Cioè praticamente sono dei film, diciamo.
Diciamo che però con un nome come Naughty Dog mi aspettavo Larry va al college.
Cosa del genere, Larry. Esatto. Sta di fatto che tutti i videogiochi di Uncharted si sviluppano lungo un unico filone, diciamo, che è la storia del protagonista Nathan Drake, che è sostanzialmente, diciamo, l'equivalente maschile di Tomb Raider, una specie di Indiana Jones, un po' ladro, un po' ricercatore, diciamo.
Classico eroe da videogioco che sa fare un
e
po'
sviluppa,
tutto.
E sviluppa tantissimi un sacco di empatia col personaggio durante i videogiochi. E sembra che questo Uncharted 4 sarà la fine di questa lunga saga, ma una fine col botto, perché si promette già la grafica da sola, promette tantissimo. Se mantengono anche la qualità della trama, con scelte multiple tra l'altro, quindi una fusione con i nuovi sistemi di gioco narrativo che si sono visti di recente.
Beh, io apprezzo le scelte anche tipo, multiple.
Beyond Two Souls è un gioco moderno, fatto tutto così.
Io l'avevo trovato in StarCraft 2 Wings of Liberty. C'erano due o tre scelte che fondamentalmente non variavano la storia di base, però era bello perché ti variava qualcosina, quindi era piacevole anche rigiocarlo.
Sempre più gente sembra essere
attratta da questo modo.
Esatto, da questo modo. Giochi più di narrazione, magari anche meno di abilità, diciamo,
ben venga,
del videogiocatore.
Anche perché ormai l'abilità con i ragazzini d'oggi si è ridotta al minimo. Io ho sentito della gente che si lamentava della difficoltà di certi giochi quando i vecchi videogiocatori sanno perfettamente che non si può competere con altri videogiochi difficilissimi per NES.
Abbiamo sotto la musica di Tetris mentre facciamo questo discorso,
ragazzi,
che è molto adatto.
Il videogioco più difficile della storia.
No, quello...
è Mission Impossible in 8-bit.
Il videogioco più difficile che ho mai giocato è stato Prince of Persia, il primo, quello per DOS in 2D. Era allucinante. Tu avevi un'ora e tre vite per farti qualcosa come 20 livelli. Il problema è che se muori in un qualsiasi livello, tipo il 15esimo, riparti dal primo.
In Mission Impossible è uguale, solo che il gioco dura 24 ore d'orologio. E bella, tu madonna, appena vieni sfiorato una volta, muori e riparti dal primo.
Quindi devi sprecare 24 ore per giocare. Sprecate, sono ore ben investite
impiegate,
per un videogiocatore.
Devi impiegare 24 ore in questa attività, senza mai spegnere, senza mai salvare, senza mai morire.
Bella Marianna. Cioè,
no. Prova con i giocatori di Dark Souls di oggi. Ma è difficilissimo. Vai a giocare a quello.
Dark Souls è effettivamente un po' complicato, ma perché è stato pensato per far bestemmiare il giocatore.
No, ok, di giochi complessi ce ne sono. Però per dire, io ho presente, essendo un fan della saga di StarCraft, il primo StarCraft non ha le difficoltà. Il gioco è quello. Il nuovo StarCraft ha 4 difficoltà: semplice, normale, difficile e brutale. Cioè, quindi ti puoi anche adattare. È piacevole, magari tu vuoi giocare a gioco semplice perché ti piace la storia e non ti vuoi impegnare, te lo metti in semplice. Vuoi impegnarti, te lo metti in difficile. Però io sento tanta gente che si lamenta che dovrebbe stare zitta, perché, cioè, come dire, ma allora, le macchine di oggi un tempo però si andava in bici.
Dai, allora facciamo così, stiamo un po' tutti zitti e ci ascoltiamo un po' di buona musica adesso. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah. I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at
don't stop me, don't stop me.
Hey, hey, hey.
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh.
Sonic man out of you. Stop me now.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
I'm having a good time.
Don't stop
yes,
me now.
I'm having a good time. I
don't wanna stop at all.
E questi erano i Queen, sempre parlando di cose difficili, loro erano molto 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 bravi, ma molto 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 esperti nel loro genere.
Molto
diciamo.
Molto molto, Brian May, chitarrista da farti rizzare tutti i peli del corpo anche se ti sei appena tosato.
Vuoi sapere una curiosità su Brian May?
Sentiamo!
La sua chitarra, la Red Special, è stata fabbricata da lui e da suo padre con dei pezzi di recupero, quali pezzi di un camino, bottoni... cose di recupero che trovava in casa.
Molto
e
di recupero, quindi.
Il sound che ne è uscito, la qualità della chitarra era così alto che lui da allora ha deciso di non usare mai più nessun'altra chitarra al di fuori della sua Red Special.
Figa, sai che m'hai inchiappettato? Perché io pensavo mi dicessi, vuoi sapere un aneddoto, una cosa, una peculiarità di Brian May? E tu mi avresti detto, sì, è astrofisico. E io ti avrei detto, lo no. sapevo.
Lo
e invece,
so.
invece io, non era quella.
Ma io so che tu sai tutto o quasi
mi leggi nella
di Brian
mente.
May. Esatto.
Sei uno Jedi?
No, ma ci sto lavorando,
no, ma
diciamo.
Piacerebbe.
Mi piacerebbe molto. Recentemente stavamo parlando prima
a
proposito
di nerd che si credono
esatto.
Jedi.
Stavamo parlando di possiamo parlare di fiere, perché recentemente c'è stato
c'è la fiera dei Jedi?
No, sabato e domenica, sarebbe un casino poi.
Volerebbe via tutto.
Sabato e domenica c'è stata il Modena Play, cioè la più grande fiera italiana dei giochi da tavolo. Quest'anno ci sono andati ben 33.000 visitatori, che sono praticamente il 10% in più rispetto all'anno scorso, in sostanza.
Cioè, io posso dirti che ho il Monopoly di Star Wars. Non ho il Monopoly normale, ho quello e quello di Batman.
Ma infatti questi numeri, all'ottava edizione di questa fiera, fanno ben sperare, nel senso che il mondo dei giochi da tavolo è sempre stato un po' in sordina, nel senso che quando si pensa a giochi da tavolo, appunto, molti pensano a Risico, Monopoli,
Cluedo, delle cose semplici.
In realtà il mondo classiche. Di giochi da tavolo è molto vasto e sono soprattutto per adulti e per tutti i gusti, nel senso che i giochi più gettonati sono di una certa difficoltà. Ad esempio,
sì.
Quello che è sempre stato in tutte le classifiche dei giochi da tavolo di siti vari è sempre stato in cima alla classifica Twilight Struggle, un gioco a due giocatori basato sulla guerra fredda,
okay.
Molto simile a Risico ma un filino più difficile.
No, mi dispiace, io di giochi da tavolo un filino sconosciuti ho giocato a Coloni del Qatar.
Quello è molto bello, ad esempio.
Molto bello, molto bello, mi sono molto divertito.
Ed è facile da imparare, cioè
sì,
la prima
sì,
partita
sì.
È un po' complicata, però
no,
una volta
vabbè.
Che hai capito il meccanismo è molto facile.
Diciamo che se il tuo quoziente intellettivo è attorno al 100 è una cosa che capisci abbastanza rapidamente.
Ma ci sono, ripeto, ci sono giochi per tutti i gusti. Ho giocato
sì.
A giochi che ci vogliono 5 secondi per spiegarli e sono molto molto divertenti. In generale ho visto che, cioè io almeno per la mia esperienza personale, i party games, cioè quelli da fare alle feste, un po' cazzoni, eccetera, Sono molto gettonati da tutti.
Io sono per i giochi alcolici da fare la festa.
Esiste anche un mondo solo per quello, tu
per
pensa?
Forza. Obbligatoriamente. Guarda, io ti posso dire che di questi genere di giochi io sono un cultore di Munchkin. Essendo io un appassionato di giochi di ruolo, non potevo farmi mancare Munchkin. E ti dirò di più. Non solo sono un appassionato, sono anche molto forte perché molto bastardo. Io ho un... Su adesso ti faccio, ti sparo una cifra a caso: 10 partite che ho fatto e ne ho persa una.
Ah, molto bene.
Potrebbe
molto
essere
bene.
100 partite e ne ho perse 10. Però
per, chi non conosce, per chi ci ascolta e non conoscesse questo gioco, Munchkin è sostanzialmente un gioco dove innanzitutto è scritto nero su bianco sulle regole che è lecito barare.
No, non è solo lecito, è proprio ti incitano a farlo, perché è un gioco che nasce
molto goliardico
per prendere in giro i giocatori di ruolo, perché chi gioca di ruolo gli piace interpretare, gli piace avere questa tipologia di gioco dove di fatto ruoli, però c'è anche chi gioca per essere semplicemente forte, i cosiddetti Munchkin.
E alle fiere tipo Modena è possibile provare vari giochi da tavolo tipo questi, ad esempio, per decidere se comprarli o meno.
Ma quindi questa fiera di Modena è, cioè, ci sono anche giochi di ruolo, film, fumetti?
No, è solo giochi da tavolo. Per i fumetti devi andare a Lucca o altre fiere più grandi che hanno magari cose più miste. Questo è solo giochi da tavolo fondamentalmente, poi ovviamente ci sono anche i fumetti.
Ah, ok.
Cioè, qualche stand di fumetti c'è
sezione.
Sempre.
Sì, ok. Io, guarda, per chi è interessato ai fumetti dei nostri ascoltatori, faccio presente che il 9 e il 10 a Parma, in via Po, c'è Fumetto. Per chi è interessato, è una fiera dei fumetti in via Po, il 9 e il 10.
Tra l'altro,
questo mese.
Parma è anche abbastanza famosa nel mondo dei fumetti, perché è la città che ha dato i natali a un famoso supereroe, sempre per tornare al tema di prima,
famosissimo,
dei fumetti, che è Ratman.
Grande Ratman di Leo,
creato dal pisano Leo Ortolani. Molti non sanno che è pisano. Lui abita a Parma da una vita,
esatto,
da sempre praticamente.
Abita a Parma da talmente tanto tempo che ormai per tutti di Parma, tant'è che lui, nonostante sia di origine pisana, per chi avesse letto o deve ancora leggere, perché è obbligatorio farlo, Il Signore dei Ratti, che è la parodia di Ratman del Signore degli Anelli, il male è a Scurano, provincia di Parma.
Perfetto.
Quindi Ratman, è ambientato qua.
Ratman è cominciato col primo numero nel 1989, quindi quando sono nato io. Esatto, l'annata 89 è sempre la migliore. E, all'interno del giornale Spot numero 2, doveva finire teoricamente al numero 100, però Leo Ortolani...
È piaciuto così tanto.
No, Leo Ortolani ha semplicemente deciso di continuare questa serie, per chiuderlo lui ha deciso di chiuderlo al 122, annuncio abbastanza recente. Si è preso tempo perché voleva chiudere con decenza tutti gli archi narrativi che erano rimasti aperti all'interno di Ratman, che comunque troverà la sua conclusione più o meno entro settembre del 2017.
Perché per chi non lo sapesse, Ratman non è solo un fumetto a sé stante, ma è anche molto... tende molto a prendere in giro gli altri
fumetti. I volumi che sono stati fatti sui film come Il Signore dei Ratti
299 e più uno,
esatto,
per prendere in giro 300,
ha detto che potrebbe
Star Ratz,
ha detto che quelli continuerà a farli, cioè potrebbero uscirne.
Grazie,
degli
Leo,
altri.
Grazie Leo, grande.
D'altronde Ratman, oltre che molto famoso, è un fumetto italiano pluripremiato. Tu pensa che dal 1990 al 2014 ha vinto la bellezza di 23 premi diversi.
E tra l'altro è anche uno dei pochi che non è sotto la Bonelli Editore.
No, esatto, questo è corretto.
È indipendente.
È indipendente,
uno dei rarissimi.
Ha fatto delle collaborazioni importanti, però.
Beh, vabbè, ma per forza, cioè, si vede che comunque qualcuno deve essersi un po' sporto verso di lui, ma per forza, cioè, con un fumetto così bello, così...
Ha fatto dell'ironia anche... la sua forza,
esatto.
Ed è partito, si è fatto da solo,
non
questo
è
veramente
neanche...
un fumetto.
Beh,
che è
parte,
partito,
esatto,
da zero...
Che si è fatto da solo, ma poi non è insultoso, cioè...
Beh,
è
insomma...
comico. No, è vero, è comico, ma non ti offendi. Cioè, è un'ironia divertente, non,
sì,
è,
sì,
come,
sì.
Non è atta a offendere, ma è atta a divertire.
Qualche citazione che potremmo fare come best citazione di Ratman?
Così su due piedi mi viene in mente... No, così su due piedi, perché sono anche cose difficili, perché se le citi male vengono male.
Questo è vero, questo è vero.
Quindi se non hai il fumetto davanti e sbagli qualche parola qua, qualche parola là... è andata. Io consiglio a tutti, che penso sia quello che mi ha fatto più ridere in assoluto, Il Signore dei Ratti. Però, come dicevo prima, tutti quelli legati ai film sono belli.
Anche il nano della compagnia è un nano da giardino che non parla,
è
nano figlio di nano.
Nano. Io consiglio quello, consiglio anche 299 più 1, o I Mercenari, quello che è venuto sui Mercenari, ma tanti sono belli, però Il Signore dei Ratti io ho riso veramente alle lacrime. Alle lacrime.
Sì, è molto ben fatto. Va bene, direi che qua finiamo o cominciamo sul, siamo sul finire.
Ah, ma come stiamo, stiamo già finendo? Sono appena arrivato.
No, sei arrivato veramente un'oretta fa, ma il tempo vola quando ci si diverte.
È quello.
E ci ascoltiamo un'ultima canzone.
Ah, sì, che la propongo io, quest'ultima canzone, perché non potevamo lasciare dopo tutti questi vari supereroi, super qui, super là, super su, super giù. Io ho trovato per voi due supereroi che fanno una canzoncina ironica sull'essere Superman. Willie Nelson e Snoop Dogg, sull'album di Snoop Dogg, stranamente, con Superman.
You know, Snoopy, a little while back I had one of those carpal tunnel operations, and the doctor said, I want you to go home and shut up for 4 months. And that's kind of tough. I said, I'll try it. But while I was there, I wrote this song. Too many pain pills, too much pot, trying to be something that I'm not. Superman, Superman, trying to do more than I can, got a little out of hand, I ain't Superman. Know what I'm talking about?
I blew my throat and I blew my toe, I wound up sipping on soup du jour. I wasn't Superman, oh no, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can, I got a little out of hand, I wasn't Superman.
I hear you, think you play well.
Mickey, go ahead. Play it with it. Yeah. Go ahead, Willie.
Well, the doctor said, son, it's a crying shame, but you ain't Clark Kent and I ain't Lois Lane. You ain't Superman. You ain't Superman. Trying to do more than you can, got a little out hand, you ain't Superman. What do you think, Snoopy?
Well, when I die, put it on my stone. God said, Snoopy, take your badass home, you wasn't Superman. No, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can, I got a little out of hand, I wasn't Superman.
I hear you. Trying to do more than I can, got a little out of hand, I ain't Superman.
E con questo blues country inaspettato dal nostro Snoop, con un grandissimo Willie Nelson, noi vi salutiamo, ragazzi
con
e ragazze.
Con sotto di nuovo Guerre Stellari.
Con sotto di nuovo il super classico di John Williams, il tema di Guerre Stellari. Salutiamo tutti, ragazzi.
Chiudiamo qua il nostro speciale su fumetti, videogiochi,
il più rare
film,
delle molte bianche.
Chi più ne ha più ne metta. E speriamo vi sia piaciuto il programma e...
chiediamo scusa a tutti quelli che erano qua ad ascoltarci solo per i giochi di ruolo, non abbiamo avuto tempo, ma ci stiamo prodigando.
Bisognerebbe aprire un capitolo enorme solo
ci
sui giochi da tavolo, i giochi di ruolo, ma ne parleremo più avanti.
Avremo tempo, se volete riascoltarci bombardate Radio Revolution
di richieste
come per Deadpool Ryan Reynolds ha fatto bombardare la Fox, fatelo anche voi, noi siamo qua, io sono il Fizzo,
io sono Giovanni. Vi salutiamo e con questo vi lasciamo.